Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Come home with me. I've got some good old loving and I got some more in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but just a look. Give me a little thing, let me light your candle, cause baby I'm so hot to hell now, yes I am.
Le 8 e giù di lì, che vuol dire le 8 e qualche minuto, che vuol dire le 8 e 9 minuti. Oggi cominciamo un po' più tardi del previsto perché il venerdì è il giorno in cui solitamente piove più pubblicità, ci dicono le statistiche dei meteorologi, ma comunque cominciamo. Buongiorno ascoltatori, eccoci qua, ultimo giorno della settimana, tra poco anche il professor Di Stefano con il giorno delle locuste. E lo so che vi aspettavate, perché ve l'avevo promesso, vi aspettavate di fare la ginnastica anche questa mattina, e invece mi dispiace, niente lezioni di aerobica col commercialista di Amazon come abbiamo fatto ieri, perché dopo la performance di ieri mattina c'avevo ancora il fiatone attorno alle 21 e quindi, come dire, il medico di base mi ha suggerito di non esagerare, e quindi per cominciare facciamo un'altra cosa. Innanzitutto mandiamo giù il raspino e poi facciamo il gioco del se fosse. Bello, bello il gioco del se fosse, che per capirci non è quello di Jacopone da Todi, ma è quello della Carrà. L'ho preciso per i tanti linguisti e filologi romanzi che ci ascoltano tutte le mattine. Dunque, se fosse, vediamo, se fosse, sì, facciamo questo, se fosse uno spot degli anni Ottanta, sarebbe quello dell'Europa così tenera che si taglia con un vaccino. È bastato il pronunciamento di Biden per un possibile stop ai brevetti sui vaccini, perché l'Europa, crack, si spaccasse. Merkel di qua, Macron di là, gli altri accodati in ordine sparso o di qua o di là, mentre Draghi non sa o non risponde, anche se qualche giornale gli attribuisce un timido sì, forse più che per convinzione per il pressing di Letta, Salvini, Di Maio, che hanno aderito entusiasti ad un'iniziativa che non può non piacere trasversalmente a tutti gli elettorati. Logica del profitto da una parte, convenienza del profitto elettorale però dall'altra. A semplificare una questione grande come una pandemia, che sarebbe bene magari non affrontare a colpi di slogan e nemmeno a colpi di surreale autarchia con Speranza a proclamare il faremo da soli e Giorgetti a vagheggiare l'Italia come hub di riferimento per il Sud Europa e il Nord Africa. Magari varrebbe la pena seguire il buon senso del professor Garattini che dice guardate che è la ricerca scientifica che va finanziata prioritariamente con i soldi pubblici, e lo dice dopo che nel PNRR i fondi alla ricerca scientifica ancora una volta, nonostante la pandemia, sono stati tagliati, perché poi se non fai la ricerca scientifica la fai fare alle case farmaceutiche e ti lamenti del fatto che la facciano le case farmaceutiche e producano loro, insomma è un po' un garbuglio, è un po' un pasticcio. Ma attenzione, attenzione però, perché dietro le divisioni politiche dell'Europa si stanno riaprendo delle ferite importanti, le ferite della storia, si stanno moltiplicando giorno dopo giorno gli echi di belligeranza attive, i tuoni delle antiche battaglie, i focolai di conflitto tra gli stati nazionali. Dopo il contadino del Belgio che ha invaso la Francia col trattore, dopo il conflitto a fuoco dell'esercito italiano che ha schierato i carri armati e ha sparato alle galline a Pordenone, ieri nel Canale della Manica ha avuto luogo un conflitto navale che non si vedeva dai tempi di Trafalgar, quando il naviglio di Napoleone Bonaparte si scontrava con la flotta dell'ammiraglio Nelson. Diceva Marx, se ve lo ricordate, che la storia si ripete sempre due volte: la prima in forma di tragedia, la seconda in forma di farsa. Ed ecco allora che a più di 200 anni dalla fatale battaglia navale per la conquista del dominio continentale, le flotte anglo-francesi sono tornate a scontrarsi per quella che è già stata definita la guerra delle capesante. La notizia rimbalza oggi naturalmente su tutte le prime pagine dei giornali, Parigi e Londra nella manica, la disfida dei crostacei. Notizia che peraltro si affianca a quella di un'altra battaglia navale avvenuta contemporaneamente nel sud del Mediterraneo, con i pescherecci italiani mitragliati dalla guardia costiera libica, mitragliata che segna un salto di qualità nella tradizione dei cordiali rapporti tra libici e pescatori di Mazara del Vallo. Per 50 anni la diplomazia di Roma e di Tripoli aveva stabilito le regole d'ingaggio, che erano: i pescherecci sconfinano, i libici li sequestrano, poi la trattativa, poi il rilascio. Ora si è passati direttamente alla mitragliata, e questi sono probabilmente gli effetti della prima visita ufficiale di Di Maio in Libia. Ma torniamo però alla grande rievocazione storica in costume che è andata in scena ieri nel Canale della Manica. Eccoci qua in pugno il primo quotidiano di oggi, siamo a pagina 22 della Stampa, ma il richiamo in prima: la Brexit delle capesante, Johnson muove la marina contro i pescatori francesi. La storia che si manifesta, dicevamo, marxianamente in forma di farsa, ma dietro c'è una questione che è il primo dei tanti risvolti possibili del dopo Brexit. Scrive da Londra Alessandra Rizzo per la Stampa di Torino. Forse era inevitabile che si finisse per scomodare Napoleone in questi giorni in cui ricorrono i 200 anni della morte, ma le parole del pescatore francese Jean-Claude Lavollée a bordo della sua barca suonano comunque surreali. Ho appena fatto rifornimento di carburante alla barca, siamo pronti a rimettere in scena la battaglia di Trafalgar. In palio non c'è il dominio dei mari, ma al più quello dei pesci della Manica. Per difendere i diritti della pesca nel nuovo regime post-Brexit, decine di barche francesi hanno occupato le acque del porto principale dell'isola di Jersey, a 20 km dalla Normandia. Londra ha inviato due navi da guerra della Royal Navy a monitorare, tra virgolette, la situazione, e Parigi, per non essere da meno, ha fatto lo stesso. La tensione nel Canale della Manica è il sapore di una scaramuccia tra due paesi ex potenti ed ex nemici. Per un pescatore francese che invoca la rivincita di Trafalgar, c'è un suddito di Sua Maestà mascherato da soldato ottocentesco che dalle mura del castello carica il moschetto petto e spara a salve verso le imbarcazioni lontanissime del nemico gallico, scenetta immediatamente diventata virale, simbolo involontariamente comico della Brexit per alcuni, rappresentazione dello spirito indomabile britannico per altri. Per il primo ministro Boris Johnson la disputa è stata l'occasione per mostrare i muscoli proprio nel giorno in cui milioni di cittadini britannici vanno alle urne in una serie di elezioni amministrative e politiche viste come un test importante della sua premiership, ma nonostante gli aspetti più farseschi con i tabloid inglesi andati a nozze nell'evocare battaglie navali del glorioso passato imperiale, la questione dei diritti della pesca è motivo di tensione ricorrente tra Londra e Parigi, mette a rischio il sostentamento della comunità delle comunità costiere che dipendono dall'accesso a quelle acque, ha rappresentato uno dei nodi più ostici dei negoziati seguiti alla Brexit. Non a caso la guerra delle capesante, come è stata ribattezzata, riesplode periodicamente. Poi si entra naturalmente nel dettaglio delle ragioni ittiche che hanno innescato il conflitto, si entra anche nel dettaglio poi del confronto muscolare che c'è stato tra le navi da guerra inglesi e le navi da guerra francesi, e la stampa intervista uno storico di Oxford, Tom Holland, che dice: beh, non penso che sia una cosa seria, entrambi si atteggiano, fanno scena ed entrambi i governi hanno il motivo per farlo. E quali sono questi motivi? Viene chiesto allo storico di Oxford e lui dice: innanzitutto ci sono i punti incerti dell'accordo sulla Brexit, ma soprattutto i due governi guardano ciascuno al proprio elettorato interno. I conservatori affrontano elezioni locali e Macron tiene sempre un occhio sul voto dell'anno prossimo e su Marine Le Pen. Per nemici storici come Londra e Parigi l'opzione di prendere una posizione forte è sempre valida. Napoleone in Francia è un eroe, Nelson è un eroe per gli inglesi, e si sa che Nelson amava schierare navi contro i francesi. C'è un certo sapore napoleonico in tutta la vicenda. E poi dice e riconosce: beh, penso che siamo più ossessionati noi con i francesi di quanto non lo siano loro con noi, per questo evocare Nelson, mandare navi nella manica contro di loro, funziona sempre. E quindi ecco questa grande rievocazione storica in costume che va in scena per ragioni che in parte sono di merito, tangenzialmente stanno nel merito degli accordi post Brexit, ma che hanno dentro a muoverle delle motivazioni che poi sono di calcolo politico. Per fortuna, a proposito di conflitti, è stato sventato un conflitto pericoloso tra l'Italia e gli Stati Uniti, un'escalation militare per colpa, pensate un po', di Kim Kardashian. Ne parla il Corriere oggi a pagina 25 del Corriere della Sera, perché nella supervilla in stile minimal di Kim Kardashian e Kanye West a Calabasas, ora vuota perché hanno divorziato, tra le stanze monocrome, i corridoi vuoti, eccetera eccetera, c'erano opere d'arte in ogni stanza, scelte dal mercante d'arte belga Axel Vorwoodt, che aveva scelto, tra le altre cose, gli voleva metter lì una statua calcare all'Atena Samiana di Mirone, che pare sia stata fregata e trafugata in Italia. Per fortuna se ne sono accorti, la statua verrà restituita all'Italia. Kim Kardashian dice: non ne sapevo niente, ma stanti i tempi c'era il rischio dell'escalation militare. Restiamo sulle grandi battaglie, perché c'è battaglia anche nel centrodestra, è vero, è un po' come passare dall'epica di Trafalgar alla rissa al semaforo, però ci tocca per rappresentare i temi di giornata. Una battaglia nel centrodestra che è battaglia per la leadership, che si trasferisce poi a livello locale nell'impossibilità di trovare accordi per i candidati sindaci. Siamo in questa situazione in cui il centrodestra non riesce a produrre un candidato che sia uno, e intanto litiga tantissimo, e quindi sembra la sinistra, e dall'altra parte invece c'è la sinistra che produce candidati come se fosse la Cina, ne ha addirittura troppi, ormai ha quasi più candidati che voti. Pensate a Roma, adesso ci sarebbe Zingaretti, ma resta la Raggi per quella che dovrebbe essere l'alleanza giallorossa, che forse c'è, forse ci sarà, forse chissà, c'è Gualtieri che però dovrebbe fare un passo indietro, c'è Calenda che resta in campo, poi ci sarà un candidato più a sinistra, insomma, però nel centrodestra intanto c'è il vuoto totale e c'è stata la rinuncia di Albertini, che ieri ha concesso lo ius prime noctis della dichiarazione al quotidiano Libero, che oggi viene intervistato un po' a raffica dai principali quotidiani. Ma intanto stiamo sulla battaglia all'interno della destra. Emanuele Lauria, Matteo Pucciarelli ne scrivono a pagina 10 della Repubblica: si era tanto amata la coppia simbolo del sovranismo all'italiana, oggi dopo mesi di silenzio la rivalità sfocia nelle parole, quelle con cui Matteo Salvini per la prima volta attacca pubblicamente Giorgia Meloni in un'intervista rilasciata a El País. Sono circa 4 mesi che non viene convocato un vertice delle forze che compongono la coalizione, non solo Lega e Fratelli d'Italia ma anche Forza Italia, Cambiamo e centristi. Nel frattempo le settimane passano e sul fronte elezioni amministrative non si vedono schiarite, da Roma passando per Milano, dove Albertini, appunto candidato in pectore, si è tirato indietro. Troppo poche rassicurazioni, scarsa adesione alla sua possibile investitura contro Sala, finora ho ricevuto solo no dagli alleati, si lamenta Salvini, qualcuno si diverte a smontare. Poi aggiunge: la sera a Porta a Porta nessun no da parte nostra, sfido a trovarlo in una nostra dichiarazione, ma da tempo chiediamo un tavolo, è lì che si decidono le candidature. Questa la replica di Daniela Santanchè, che ha il dovere di convocare il vertice, e lui, in quanto leader del partito più grande, sottolinea un altro esponente di Fratelli d'Italia, perché quindi non viene convocato questo benedetto vertice? Beh, semplice, perché a quel punto dovremmo discutere di tutto, compresa la presidenza del Copasir in mano leghista, che invece toccherebbe a noi in quanto opposizione. Si sfoga un altro esponente di Fratelli d'Italia, che fa notare: finché loro stavano al 34% e noi al 6%, problemi non ne aveva stare ai tavoli congiunti, per forza decideva tutto in ragione della sua forza. Già, perché alla fine la tensione di queste ultime settimane tra Lega e Forza e Fratelli d'Italia si riduce a questo: il carroccio perde terreno mentre la destra ex Missina passo dopo passo si avvicina. Se il trend rimane questo, manca poco ad un sorpasso impensabile solo 2 anni fa, l'ho fatto notare anche il Financial Times, con un focus proprio sulla situazione italiana. Meloni, l'astro nascente dell'estrema destra italiana, sta capitalizzando la decisione della Lega di fare un'inversione di marcia e abbracciare il governo di Mario Draghi. E chi di questa situazione già li conosciamo all'interno della compagine governativa, delle pressioni e delle scelte e del doppio binario adottato da Salvini, e poi appunto c'è il risvolto sulle elezioni amministrative che riescono col buco, ma solamente col buco, senza niente intorno. E allora appunto il buco c'è a Milano. Albertini oggi intervistato dal Corriere, intervistato da Repubblica, con Andrea Montanari. Gabriele Albertini non è che si è ritirato per non passare per il candidato del solo Salvini, risponde Albertini: dal punto di vista psicologico questo argomento ha pesato in modo insignificante, era ridicolo che finisse tutto in un calderone. Prendiamo il caso di Bertolaso, uno cui già l'altra volta avevano tirato un bidone a Roma. È chiaro che davanti a una situazione come questa uno dice: trovatene un altro. Albertini è uno che normalmente non si trincera nelle parafrasi barocche alla De Mita, se ha una cosa da dire ha il pregio di dirla abbastanza chiara, e ha detto forse con chiarezza ma anche con astuta ambiguità quella frase su Sala, ovvero: fossi stato il sindaco l'avrei preso nella mia squadra, o giù di lì. Allora gli viene chiesto conto di quella fase da Andrea Montanari: doveva fare il candidato del centrodestra a Milano e invece ora fa addirittura un endorsement al sindaco Sala. Risponde piccato Albertini: quello che ha detto Beppe Sala è una cialtronata, il suo naso si sta allungando un po' e non può fare finta di non saperlo, il mio non era un endorsement, chi ha capito così è caduto in un equivoco, cioè la mia era una sfida per la concordia che un sindaco vincitore dovrebbe fare al perdente in un momento come questo, tutt'altra cosa rispetto a un endorsement, altrimenti un'interpretazione meschina. Diciamo che Sala l'ha girata così, come se fosse un endorsement. Diciamo che probabilmente, al di là della stima che ci può essere tra i due, Albertini l'ha utilizzata come trollaggio per un pezzo di quella sinistra a cui Sala proprio non piace, producendo che cosa? L'effetto, visto che Sala è alla fine candidato di destra. Usciamo però, come dire, dal battibecco tra sindaco uscente e sindaco uscente dalla lista possibile dei candidati del centrodestra, perché intanto c'è chi astutamente provoca, come fa Giuliano Ferrara oggi in prima pagina sul Foglio. Taglio alto, titolo in blu: perché Salvini e Meloni avrebbero molto da guadagnare candidandosi alla guida di due grandi città come Milano e Roma? Forza, punto esclamativo. E allora andiamo a vedere qual è la natura e l'argomento della provocazione di che Ferrara fa proprio ai due leader del centrodestra. Non ho capito, scrive Ferrara, perché Salvini e Meloni non si candidano a sindaco di Milano e di Roma. In passato aveva auspicato che il sindaco di Milano lo facesse il cavaliere in persona. L'avvocato mi telefonò per perorare la causa. La prego, Ferrara, insista, così Berlusconi ci mette tutti di buon umore. Noi uomini di mondo, scrive Ferrara, modestamente, vabbè, pensiamo che fare il sindaco di una grande città o anche di una media e piccola città sia una prova del 9 per un uomo politico, per uno che intraprende la carriera di uomo di Stato. Invece stanno sempre a fare comizi, Zingaretti escluso, uno che non ha mai pensato di cedere la presidenza del Lazio anche quando faceva il segretario del PD o la campagna delle primarie, e con quali risultati si è visto nella campagna vaccinale. Dal Gagliardetto a Zingaretti, Ferrara, e poi picchiaduro su Salvini. Il perché su Via è chiarissimo: se vai magari al Viminale e poi balli seminudo su una spiaggia e metti circolari da balera contro gli immigrati, agiti il manganello cambiando felpe in continuazione, non dai alcuna testimonianza di predisposizione al governo del paese, se straparli continuamente in TV, dai la caccia ai voti tirando il sasso ma poi all'atto pratico nascondendo la mano dietro a un candidato di facciata per il governo di una megalopoli che è anche la capitale del paese, beh, non ti legittimi davvero per un ruolo nazionale in un esecutivo che è l'ambizione delle ambizioni. Per i francesi essere sindaco le maire è come una precondizione per diventare ministro, primo ministro, anche presidente, salvo Macron. Tra l'altro lì non ci sono particolari incompatibilità tra mandati e la trovo una cosa giusta e sacrosanta. Dice: ma non c'è tempo e modo di fare due mestieri come il leader nazionale e il sindaco. Non è vero, esistono i city manager e tu sindaco leader hai tutto il tempo e il modo di svolgere degnamente un doppio ruolo rafforzandoli entrambi. La legittimazione che proviene da una vera elezione popolare diretta poi non è trascurabile, non è localismo, certo non lo è governare le grandi metropoli o aree metropolitane. E quindi Ferrara lancia provocatoriamente l'amo a Salvini e Meloni, per poi concludere: sia Salvini che Meloni avrebbero tutto da guadagnare da una solare battaglia nei loro nidi politici e urbani per ottenere qualcosa di sensibile e concreto in nome delle popolazioni amministrate, e ne risulterebbero oltremodo rafforzati anche nei loro ruoli nazionali. Invece no, invece comizi, comizi, talk show e ancora comizi. Boh, è la chiusa del pezzo con cui Ferrara tira per la giacchetta Rosa e Olindo, che invece stanno ancora litigando per la leadership. Sono le 8:29 minuti, abbiamo praticamente finito. Segnalo semplicemente, a proposito di vaccini, dalla stampa di oggi, che c'è un allarme in alcune regioni, quelle che non hanno adottato il sistema di Poste Italiane, per le difficoltà persistenti e i pasticci nelle prenotazioni. Sta a vedere che l'unica cosa che funziona in questo paese sono rimaste le poste. Chi l'avrebbe detto anche soli 5 anni fa che le poste sarebbero diventate l'eccellenza del Made in Italy, come il parmigiano e il Brunello di Montalcino. La pandemia cambia i paradigmi, cambia pure questo. Ciò che non cambia invece è lo scorrere del tempo, per cui io devo chiudere tra poco, tra pochissimo, subito dopo il GR delle 8:30, il professor Di Stefano con il giorno delle locuste. A dopo.